Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Bentornati amici di Radiofonica a Musica di Stagione, il podcast creato in collaborazione con la Fonoteca Regionale Oreste Trotta e la Fondazione Perugia Musica Classica, per raccontare gli appuntamenti della stagione musicale 2022-2023. Continuano anche questa settimana gli appuntamenti con la Sagra Musicale Umbra, ne parliamo meglio con Simone Nocchi della Fonoteca Regionale. Ciao Simone.
Salve a tutti, continuiamo il nostro percorso partendo dal concerto che si terrà giovedì 15 settembre alle ore 21 presso il Tempio di San Michele Arcangelo. Il concerto in questione ha in programma canti sacri della tradizione sarda e canti profani della tradizione corsa. Si intitola appunto Concordu di Castelsardo. Veniamo ora a parlare proprio di che cos'è il canto a Concordu. Il canto a Concordu, in sardo Concordos, significa d'accordo, accordati, uniti, intonati. Nasce durante la colonizzazione spagnola in Sardegna e è un canto a quattro voci maschili in lingua sarda o latina che accompagna i vari momenti dell'anno liturgico, ma che trova il massimo della sua espressione durante i riti della Settimana Santa. I testi eseguiti sono di poeti colti, in genere sacerdoti, che parlano delle virtù dei santi, degli struggenti momenti della Passione di Cristo e delle sofferenze della Madre Maria. Sono testi anche adatti a un particolare adattamento ad una teatralizzazione, soprattutto in occasione dei riti della Settimana Santa. Infatti in questo frangente, nel concerto di giovedì, ci saranno proprio canti sacri della tradizione sarda, quindi Stabat Mater, Miserere e Jesu, che quindi sono canti proprio della Settimana Santa.
Ricordiamo quindi l'appuntamento nel Tempio di San Michele Arcangelo, dove tra l'altro siamo stati a vedere il concerto di Filippo Gorini, il pianista, e che abbiamo intervistato e avremo alla fine di questa puntata. Intanto vi lasciamo con lo Stabat Mater di Castelsardo. Rientriamo qui a Musica di Stagione. Simone, come si concluderà la Sagra Musicale Umbra?
La Sagra Musicale Umbra si concluderà sabato 17 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Filippo Neri a Perugia con l'Orchestra da Camera di Perugia diretta da Enrico Bronzi e Fabio Ciofini all'organo, Anna Lucia Richter mezzo soprano e Elisabeth Breuer soprano. Il programma comprende un concerto in fa maggiore per organo e archi di Giuseppe Sammartini e di Alessandro Scarlatti, lo Stabat Mater per soprano alto, due violini e basso continuo. Allora, andiamo a descrivere il programma. Lo Stabat Mater, innanzitutto, è un inno cristiano del XIII secolo a Maria, dedicato quindi a Maria, che ritrae la sua sofferenza come madre di Gesù Cristo durante la sua crocifissione. Ecco, il suo autore può essere sia Jacopone da Todi, ma anche Papa Innocenzo III. Il titolo deriva dal suo primo verso, lo Stabat Mater Dolorosa, che significa propriamente la madre addolorata era in piedi. L'inno viene cantato durante la liturgia nel memoriale dell'addolorata. Lo Stabat Mater è stato musicato da moltissimi compositori occidentali, tra cui appunto Alessandro Scarlatti, il quale è padre di un altro grandissimo musicista che è Domenico Scarlatti, e per l'appunto lo Stabat Mater di Alessandro Scarlatti è un'opera quindi musicale religiosa composta per due voci, soprano e contralto, due violini e basso continuo del 1724 su commissione dell'Ordine dei Frati Minori, i Cavalieri della Vergine Addolorata della Chiesa di San Luigi a Napoli per la Quaresima. Considerata superata da chi l'aveva ordinata, quindi i frati minori, l'Ordine dei Frati Minori, l'opera di Scarlatti, di Alessandro Scarlatti, fu sostituita nel 1736 dal celeberrimo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi. Scarlatti ha impostato tre volte lo Stabat Mater, c'è un altro manoscritto di uno Stabat Mater in tre voci datato 1715 conservato a Napoli e una terza opera composta a quattro voci datata 1723 ma ora perduta.
Thank you.
Rientriamo per invece lanciare la prima delle due interviste che abbiamo fatto alla Sagra Musicale Umbra. La prima è al maestro Giorgio Battistelli, che è andato in scena con il suo Experimentum Mundi.
Buonasera a tutti, siamo qui con il maestro Giorgio Battistelli per l'iniziativa Sagra Musicale Umbra. E ecco, la prima domanda appunto riguarda questo. Sappiamo che quest'anno il tema della Sagra Musicale Umbra è le madri. Allora, come porta lei in scena questo soggetto nella sua opera?
Beh, io immagino che Enrico Bronzi abbia interpretato la presenza delle stroliche, che sono le quattro donne che stanno all'interno dell'opera Experimentum Mundi, l'abbia interpretata come una presenza materna, che in fondo lo è. Le stroliche sono le streghe buone. Quando ero bambino, mia nonna o mia mamma dicevano sempre: ah, prima di andare a letto, oltre alle preghiere, cioè attenzione, bisogna essere buoni perché poi arrivano le stroliche. Ma le stroliche non era tanto una figura di stregonesca quanto la donna che parla molto, no? Che parla molto nei paesi, un po' le dicerie, insomma, ecco, queste sono un po' le... per cui in un'opera dove sono tutti uomini in scena, la presenza di queste quattro donne, che sono le mogli degli artigiani, sono le quattro mogli di quattro artigiani che stanno in scena, e ogni donna ripete 100 nomi, sono i 100 nomi della propria famiglia, quei nomi appartengono alla propria famiglia e quindi vanno indietro nel tempo almeno di tre generazioni. E allora c'è un lavoro sulla memoria, cioè un ricordare un fiume di nomi di persone che non ci sono più, ed è un momento rituale e catartico, no? Non verso la morte. Prima una signora mi ha detto: ah, mi sono divertito, mi ha fatto piacere naturalmente, perché quando si esce da un concerto, dopo un concerto che e l'ascoltatore è soddisfatto, piacevolmente soddisfatto, è una grande soddisfazione, c'è un godimento a volte intellettuale, a volte psicofisico, a volte anche semplicemente ti è piaciuto, sono stato bene, ecco, no? Non ti poni tante domande. Però il motivo principale per cui ho scritto Experimento Mondi era proprio la paura della sparizione di un mondo, che è il mondo il mondo dell'artigianato, il mondo degli artigiani. Ecco, allora questa paura mi ha fatto scrivere quest'opera, insomma, e quindi ogni volta che la presento è come se fosse un rito per ripresentarla, no?
Ecco, sì, a proposito, infatti la seconda domanda è proprio inerente a questo mondo dell'artigianato e degli artigiani. Infatti abbiamo notato che l'orchestra, possiamo considerarla, è composta per la maggior parte da artigiani, in un mondo in cui il terzo settore è quello dominante. Quindi come possiamo interpretare questa sua scelta? Come qualcosa di controcorrente o come?
Beh, dobbiamo tener conto che l'opera è stata, la prima rappresentazione risale a 42 anni fa. Quindi ci ho lavorato un anno e mezzo, quindi un'opera che ha 43, 40, quasi 44 anni, quindi ci ho lavorato, rilavorato, e coglieva un aspetto, sia un aspetto antropologico, culturale, ma anche un aspetto strettamente tecnico, compositivo. Quello antropologico, culturale era il mio desiderio di trattenere, di conservare un mondo in fase di sparizione, di conservarlo non in un museo, ma conservarlo in un teatro e conservarlo in un modo vivo, quindi riproporlo in maniera molto attiva, molto dinamica, performativa, e quindi non ferma, non statica, non documentaristica. L'altro, quello artistico, è che da cui forse è partita l'idea, una delle idee principali, è quella anche di ho colto che gli artigiani, ma in particolar modo era un calzolaio, un ciabattino che lavorando su una scarpa emetteva in maniera naturale un ritmo asimmetrico. Allora questo rapporto tra simmetria e asimmetria è stato uno dei temi fondamentali dell'avanguardia musicale del Novecento.
Sì, infatti vediamo un cambio di prospettiva, possiamo dire, cioè strumenti che normalmente sono utilizzati per lavorare diventano strumenti musicali dirigibili.
Sì, sono i loro reali arnesi di lavoro, ma non c'è nulla di improvvisato.
No,
è stato tutto partiturizzato,
certo.
Quindi ogni operazione corrisponde all'utilizzo di alcuni arnesi, di alcune materiali, materie. Queste materie devono essere manipolate, organizzate, secondo dei tempi molto molto precisi. Quindi è come se fosse un grande marchingegno, una grande macchina, la macchina del lavoro, la macchina dell'energia che mette in movimento, così che fa apparire un mondo. Questo.
Certo, io le faccio di nuovo i complimenti e
grazie.
La ringrazio per
aver fatto molto piacere.
Tempo.
Grazie a voi.
Sì, grazie. Grazie.
Seconda intervista di oggi al pianista Filippo Gorini, che è andato in scena invece portando L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach.
Buonasera amici Radiofonica, siamo qui con Filippo Gorini dopo uno straordinario concerto presso il Festival della Sacra Musicale Umbra. E Filippo, due brevi domande riguardo in mezzo al concerto di oggi, insomma. La prima, L'arte della fuga è stata per tanto tempo, almeno io credo personalmente, un brano più vicino a musicologi e compositori piuttosto che pianisti, o quantomeno non ha avuto magari lo stesso appeal che possono avere, non so, variazioni Goldberg, partite, suite francesi, suite inglesi. Perché questa decisione e cosa si prova a portare in concerto un brano del genere?
Uno dei motivi che proprio mi hanno spinto a studiare a fondo per tanti anni e poi a portare in concerto e in tanti altri modi al pubblico quest'opera è proprio che sentivo che da un certo punto di vista è stata tradita per tanto tempo, nel senso che considerare un brano musicale con questa intensità, questa espressione, questa capacità di una forza interiore enorme, considerarlo come musica solo da essere studiata, solo come un tesoro intellettuale e non per quello che è, cioè un'unione di questi due aspetti.
Certo.
Lo sentivo come un tradimento e quindi ho lavorato a lungo cercando di offrire un'esecuzione che si rispettasse la perfezione matematica, teorica, la bellezza simmetrica di quest'opera, ma che ne potesse far emergere tutta la forza, l'intensità espressiva.
Certamente, certamente. Esecuzione magistrale, almeno personalmente.
Grazie.
È stato veramente straordinario. E la seconda, analizzando la tua figura di pianista e musicista più in generale, c'è, almeno secondo me, è lampante un confronto che va fatto con un altro capolavoro della musica occidentale, che sono le variazioni di Abelli. Quindi volevo chiederti analogie e differenze che hai provato nello studio e nell'esecuzione di questi due capisaldi della musica occidentale classica.
Allora, entrambi sono opere note per la loro lunghezza e la loro difficoltà, sicuramente, e per essere dei lunghi cicli costruiti tutti a partire da un solo tema. Nel caso dell'arte della fuga, attraverso una serie di fughe e canoni su un unico soggetto. Nel caso delle variazioni di Abelli si tratta di una vera e propria forma di
certo.
Tema e 33 variazioni. A parte questo, direi che i due lavori sono estremamente diversi. Le variazioni di Abelli sono impiantate nella tonalità di Do maggiore,
certo.
Tonalità brillante, una tonalità che si presta anche al gioco, all'ironia, alla parodia, e sono un'opera in cui appunto il tema viene spinto a esprimere sentimenti più contrastanti possibile e in cui c'è un'evoluzione che da un tema quasi a suo modo volgare porta a un minuetto celestiale alla fine, quindi a trascendere, a trasfigurare tutto quello che poi viene attraversato durante l'opera. La fuga è un viaggio molto diverso, è un viaggio in una tonalità, da un certo punto di vista, ieratica, neutra, la tonalità di re minore, una tonalità scarna. È un viaggio che in qualche modo parte dalla semplicità assoluta, da una forma fatta con i mezzi più essenziali con cui si può scrivere musica, che a me fa pensare a una situazione di genesi, di nascita del mondo, e porta progressivamente, aumentando la complessità e l'espressività e la complessità delle emozioni che vengono espresse e trovate, porta poi a una fuga che nella simbologia interna e nel carattere rimanda proprio all'idea di una preghiera nel momento del giudizio finale. Ed è profetico a suo modo che Bach non sia riuscito a portarla a compimento,
certamente,
che abbia trovato la morte e che in qualche modo la fine di quest'opera non ci sia dato di conoscerla.
Certamente, certamente. E niente, Filippo, grazie mille per delucidazioni, per il concerto soprattutto, e in bocca al lupo per la tua brillante carriera.
Crepi il lupo, grazie.
Thank you.
amici di Radiofonica, vi ringraziamo per aver ascoltato anche questa puntata di Musica di Stagione. Salutiamo Simone Nocchi.
Un saluto a tutti.
E diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sui canali di Radiofonica.
Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.